Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Quest'inverno cosa fai? Passalo tutto con il tuo podcast di culto. Ultimi posti in aereo, angoli tattici in cielo, quattro quarti dal vivo io c'ero. Missile, missile.
Ciao amici, amiche e frequentazioni meno abituali dell'angolo tattico. E intanto un saluto da tutta la redazione di Vox2Box.
Buonasera.
Buonasera, buongiorno. La Serie A si sta pian piano avviando verso la fine e qui all'angolo tattico, insomma, stiamo un po', insomma, alcune squadre se ne vanno e si comincia a preparare lo spazio per le altre che verranno l'anno prossimo. E insomma, è un po' la parte di stagione più bella, forse anche più angolo tattico, perché si vedranno le formazioni più divertenti, i risultati più incredibili. E l'ultima giornata è stata, tra l'altro, anche abbastanza pazzerella. Lascio la parola a Giulio, che ci parla di una partita con molti goals e molte statistiche pazze.
Sì, esatto, infatti parlando di partite dall'andamento abbastanza improbabile, Bologna-Fiorentina è stato un ottimo esempio. Tra l'altro ci tengo a dire che adesso c'è la notizia fresca nel momento in cui stiamo registrando di Mourinho che va alla Roma, e ho letto il noto giornalista Labate che ha detto che con il ritorno di Mourinho la vera Superlega siamo noi dal prossimo anno. E infatti più che altro magari lo saremo, non lo siamo ancora, e per oggi noi ci godiamo questo Mihajlovic contro Iachini che ha un sapore molto più rustico. Bologna-Fiorentina, innanzitutto dobbiamo precisare che sostanzialmente è uno scontro nella zona appena sopra la salvezza, dove la Fiorentina rischia sempre di venire risucchiata, mentre il Bologna ha un cuscinetto di punti che la rende un po' più tranquilla. Quindi sono due squadre in una situazione tutto sommato simile, ma con aspettative molto diverse, che rende tutto più difficile. Infatti i commentatori hanno ipotizzato che la Fiorentina abbia più che altro un problema di testa piuttosto che un problema tecnico a livello di giocatori di campo, cosa che probabilmente è anche vera, come la stagione è stata abbastanza travagliata. Questo si riflette comunque anche nelle formazioni delle due squadre, perché Mihajlovic è fedele al suo credo e presenta una formazione giovane e con un'idea molto offensiva. Nella grafica della Lega è rappresentata come un 3-4-2-1, ma in realtà è il solito 4-2-3-1 molto fluido di Mihajlovic, che in fase di impostazione presenta appunto una difesa 3, con la cosa più strana più che altro è la presenza di De Silvestri come terzino sinistro, una cosa non bellissima da vedere in assoluto. E come abbiamo detto anche nella puntata regolare, la grossa novità di Vignato messo nel ruolo di trequartista, con Soriano scalato tra i mediani, quindi una formazione anche abbastanza offensiva, perché insomma tutti elementi di qualità, non ci sono gli elementi di pura corsa, ecco. La squadra ha giocato anche bene, ha sempre questa idea di palleggio con questo attacco molto fluido in cui i giocatori si interscambiano, e in questo va sottolineato il grandissimo lavoro di Palacio, che non è esattamente un giovanotto, ma è commovente da vedere continuamente svariare, sempre pronto a occupare gli spazi, a tagliare. È un riferimento fondamentale per questa squadra ed è abbastanza incredibile dalla sua età. È un grande protagonista di questa partita perché fa tutti e tre i gol che arriva a segnare il Bologna. Consideriamo che non segnava dal 28 settembre, quindi insomma non benissimo chi doveva coprirlo. A parte questo, l'altro protagonista è ovviamente Vignato, che fa i tre assist per i tre gol di Palacio, dimostrando un grande feeling. Questo perché Vignato dimostra tutta la sua visione verticale, e aiutato un pochino dalla linea difensiva della Fiorentina, che non ci ha capito niente sostanzialmente a coprire questo tipo di giocate, è riuscito a servire spesso e volentieri i suoi giocatori d'attacco in profondità, non solo Palacio. Palacio è quello che ha sfruttato meglio i suoi spunti, ecco. Oltre a tutto questo, gli equilibri del Bologna sono diventati ancora più particolari nel secondo tempo, perché quando Mihajlovic si è trovato sotto nel punteggio, voleva vincerla e ha tolto Tomiyasu, che era il terzino destro, per mettere Skov Olsen, che è un'ala destra, lasciando in campo tutti gli altri giocatori offensivi. Quindi ha rivoluzionato la sua formazione mettendo Orsolini trequartista, Skov Olsen largo a destra, Soriano come trequartista, e spostando il nostro Vignato come più o meno esterno sinistro della fascia o terzino sinistro, scegliete voi, che poi è, come dicevamo anche questo nella puntata normale, è il ruolo che in realtà gli ha fatto fare praticamente per tutto l'anno, con una scelta abbastanza particolare, perché Vignato non ha né il fisico né la corsa per coprire quel ruolo, però ha dimostrato un'ottima abnegazione. In particolare volevo sottolineare c'è stata un'azione dove il Bologna, su un calcio d'angolo a favore, perde palla e parte il contropiede della Fiorentina, e Vignato da ultimo uomo recupera su Vlahovic lanciato a rete, con un'azione difensiva veramente notevole, perché già un giocatore comunque offensivo non è detto che abbia questa vocazione a rincorrere gli avversari, soprattutto se è il doppio di te ancora meno. Quindi grandi applausi a quello che è il grande protagonista di questa partita. Insomma, il Bologna ci ha un po' stupito per questo suo gioco frizzante. Peccato che abbia deciso di farsi gol praticamente da sola, perché il primo e il secondo gol subiti sono dei regali, entrambi con Soumaoro protagonista in negativo, perché il primo è un rigore su un tiro da fuori, un tocco di mano abbastanza goffo, il secondo è un pasticcio su calcio d'angolo con Vlahovic che segna praticamente a porta vuota. E insomma, ottengono un po', sono molto penalizzati insomma per i loro errori. Da sottolineare ancora una volta la prestazione di Barro, che è il cuore del reparto offensivo di questa squadra. L'attaccante ha toccato ben 51 palloni ed è addirittura il terzo per chilometri percorsi, perché Barro si sbatte un casino. Oltre a fare la seconda punta, l'esterno, e alternarsi col Palacio, insomma, nei ruoli più offensivi, e in impostazione c'era una strana idea per cui la difesa formata da Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e De Silvestri si schierava a tre con De Silvestri, che saliva molto, ma molto molto, finiva praticamente a fare l'ala, e in questo spazio scendeva proprio Barro, che si trova davanti a Soumaoro praticamente per ricevere palla e iniziare l'impostazione bassa. Una soluzione particolare, ma per sottrarsi sostanzialmente alla grossa densità che la Fiorentina si trovava a fare. Per quanto riguarda appunto la Fiorentina, ha avuto un atteggiamento generalmente più prudente anche dalla formazione iniziale, perché presentava tre difensori puri, Venuti e Biraghi come esterni offensivi, e in generale ha tenuto il baricentro più basso e non si è mai neanche alzato in pressing, proprio preferendo compattarsi nella sua area. Peccato questo non si è servito a granché, perché la linea difensiva, come detto, non ha seguito praticamente mai i tagli. Cioè, a dire che il Bologna è stato bravo a riempire l'area avversaria, perché c'erano quasi sempre 3-4 giocatori quasi in uno contro uno contro i Viola. Però la difesa fiorentina non ha veramente mai seguito i tagli, non ha mai letto i movimenti a rientrare e poi ad attaccare la profondità, non è mai riuscita a muoversi coordinata e ha sofferto parecchio veramente. Considerate che la squadra ha fatto solo il 37% di possesso palla, quindi insomma non è stata proprio una gara facile in generale. Il gioco della Fiorentina ha un problema sostanzialmente, che il principale creatore offensivo è chiaramente Ribéry, che però è molto lontano da Vlahovic, troppo lontano, perché comunque doveva abbassarsi molto per arrivare al centrocampo, si trova più vicino ai mediani che non al centravanti, e i giocatori del Bologna riuscivano a pressarlo e a non farlo giocare. Quindi la manovra si svolgeva soprattutto sugli esterni, dove però gli esterni della Fiorentina sono Venuti e Biraghi. Se andate a vedere la hitmap finale della Fiorentina, è tutta bilanciata a sinistra, e questo vi fa capire che qualcosa è andato storto, perché Biraghi, malgrado abbia giocato solo 70 minuti, è addirittura il secondo per pallone giocati di tutta la squadra dopo Pulgar. È stato lui sostanzialmente l'unico sfogo offensivo della squadra, e non è un caso che praticamente nessun gol nasca da lui. Il gol nasce tutti da situazioni particolari, e la Fiorentina diciamo che ha capitalizzato al massimo quello che ha creato, soprattutto gli errori insomma individuali della difesa del Bologna, come abbiamo detto. In generale la fase offensiva era un pochino a secco di idee, perché Ribéry, come ha detto, è stato ben controllato, e Vlahovic non può lottare da solo contro tutti. Bonaventura e Amrabat non hanno dato particolari spunti, quindi è una squadra abbastanza sterile e diciamo grigia, ecco, è l'aggettivo che più si adatta a quello che fa la Fiorentina in attacco. È stata fortunata, perché ha sfruttato con cinismo le occasioni avute e ha ottenuto sostanzialmente il massimo. Diciamo che per il futuro della squadra un miglioramento quantomeno sulla fase difensiva è auspicabile, perché tutta questa difficoltà nell'assorbire i movimenti avversari non è un grande viatico quanto è una squadra già molto difensiva, sia come atteggiamento che come uomini in campo.
Una statistica molto bella riguardo Biraghi
è che in Serie A è l'ottavo giocatore per tocchi nella tre quarti offensiva. E quelli davanti a lui sono De Paul, Insigne, Cialanolo, Luis Alberto, Berardi, Ronaldo e Hakimi. No, cioè gente con un curriculum un po' diverso da Biraghi.
Si può dire che sia il DS viola, praticamente?
Sì, cioè non te lo aspetteresti, diciamo, no? Però no. Anche perché quelli dopo poi comunque Barella, Ilicic, Barro, Candreva, Zapata, cioè gente che insomma più un po' te l'aspetti, ecco.
È curioso quanto sia sfruttato effettivamente, ok, che ti ho detto il fatto che ci sia venuti dall'altra parte, che è un terzino ancora più difensivo e non spinge praticamente mai, però ecco, che sia Biraghi la principale opzione offensiva è quantomeno curioso.
Io vorrei farti due domande, Giulio.
Prego.
In realtà che non sono strettamente collegate con questa partita, ma come ti prepari per il big match di domenica alle 15 Benevento-Cagliari?
Beh, non male questo, è un bello spareggio, cioè spareggio, insomma. Sì, è l'ultima speranza sia per il Benevento che per il Cagliari, insomma. Quindi, più che altro il Benevento bisogna vedere cosa farà, perché sono veramente in crisi, come dicevamo prima. Non hanno avuto un piano Mariani, che insomma, questo dovrebbe dare delle speranze agli avversari. E bisogna vedere come affronterà la partita, perché come abbiamo detto hanno cambiato molto spesso pelle. E il Cagliari invece sta ritrovando quantomeno la voglia di provarci. Non mollano mai, hanno dei nomi.
Il Cagliari direi che è tutto garra nuragica in questo momento.
Esattamente. E almeno, cioè nel senso, loro ci stanno provando veramente tanto, cosa che il Benevento invece sta facendo meno. Quindi effettivamente è una partita da circolare in rosso. Ecco, consigliamola ai nostri ascoltatori.
Sul Cagliari, già che ci siamo, per perdere un po' di tempo, vabbè, contro il... Buonanotte,
Napoli.
Contro il Napoli sono partiti con una punta, a differenza dell'altra partita, ma poi a un certo punto le hanno messe, c'erano in campo contemporaneamente Cerri, Simeone e Pavoletti, che comunque, ripeto, è una cosa che non si vede spessissimo. Ecco,
so. No, soprattutto perché sono tre punte pure e nessuna è praticamente...
Il bello è che tipo 5-6 minuti dopo che questi tre giocatori erano ormai tutti e tre in campo contemporaneamente, a un certo punto Semplici, da bordo campo, dice ragazzi, abbiamo tre giocatori forti di testa... che insomma credo si avrebbero dovuto capirlo da soli, in certo senso.
Lanciate palla alta,
fate i cross.
Marco, qual è stato il tuo commento su Twitter a questa scelta di Semplici?
Sì, no, che insomma qui lo spazio potrà fare molte cose, ma sicuramente qui non è il centravanti, ecco, ne abbiamo tanti che non serve andare a prendere lo spazio.
No, però io vedo, guardando i cambi fatti da Semplici, cioè, c'è però un errore di fondo, cioè sono entrati appunto Kwadwo Asamoah al posto di Deiola, Simeone al posto di Cepitelli, Arturo Calabresi al posto di Zappa, Alberto Cerri al posto di Charalampos, Lico Giannis. Cioè di esterni ne ha tolti,
okay. Sì, perché Lico Giannis l'unica cosa che sa fare sarebbe mettere dei bei cross, delle,
esatto, cioè nel senso
delle palle,
ok, sfruttare i centimetri, però lo schema era buttiamo tutto verso il centro alto e vediamo per le spizzate, immagino.
E comunque sì,
comunque ha funzionato.
Sì,
cioè comunque
tutta la partita quindi... era tiriamo la bossa a Pavoletti e magari succede qualcosa, ecco, per Cagliari, direi. Bene, non...
ultima cosa su Bologna, che mi sono dimenticato, su Bologna e Fiorentina. Le due squadre hanno corso abbastanza poco, perché siamo a 102 km totali per le due squadre, insomma... non è tantissimo su una, diciamo che una partita di Serie A è difficile che scenda sotto i 110-108 quando le squadre sono al massimo della forma, quindi si potrebbe presupporre che non sono proprio al massimo della condizione queste due squadre.
Sì, non abbiamo detto, lo diciamo per chi magari non lo ha letto, che con questa tripletta Palacio è diventato il più anziano a segnare una tripletta in Serie A dai tempi di Piola, e capite,
Madonna,
che qualche anno è passato, e è il più anziano di sempre nei cinque principali campionati, battendo Joaquin, che aveva segnato una tripletta in Spagna.
Ah, sì. Tipo l'anno scorso.
Sì, sì, comunque non tanti anni fa. Quindi insomma una... Tra l'altro mi chiedo, ma Palacio l'anno prossimo sarà ancora Bologna?
O... Ma allora, io sul Bologna ho, cioè, sia Mihajlovic che Sabatini hanno detto abbastanza chiaramente che devono vendere dei giocatori per mettere a posto il bilancio, devono vendere dei giovani, ma francamente non so chi, e soprattutto non so a chi, perché...
ce ne avrebbero di gente.
Sì, sì, però comunque sarebbero, nel senso, offerte che non farebbero tremare, insomma, non ci vedo grosse offerte, certo, per i giocatori del Bologna ora come ora, quindi non saprei dirti, e soprattutto c'è questo fatto che comunque Mihajlovic fa sempre giocare Palacios, cioè, a un certo punto era arrivato a inizio anno a non so quante partite consecutive, poi l'ha tolto, c'è stato un periodo che ha giocato Sansone, ma insomma Palacios è un riferimento importante per questa squadra, quindi immagino proprio che anche l'anno prossimo sarà qua con noi.
È vero, ma è anche vero che manca qualcuno che faccia tanti goals, no?
Sì, per assolutamente, tutti questi, no, sì, sì. È evidente che probabilmente nelle idee di Mihajlovic doveva essere Barrow, però Barrow sta trovando delle difficoltà per quanto tiri tanto proprio a segnare, a concretizzare, forse anche per tutto il lavoro che fa, però lì dipende da Mihajlovic se decide di fare, di cambiare qualcosa, perché questo modulo, questo stile di gioco che ha impostato si basa proprio sul fatto di non avere un vero riferimento davanti, e quindi diventa anche complicato.
Bene, direi che ci siamo. Bene, continuate ad ascoltare Box to Box Plus, continuate ad ascoltare L'Angolo Tattico e... ciao.
Ciao. Tutti, ah, sì, no, un'ultima cosa dimenticavo, do il benvenuto all'Angolo Tattico all'Empoli di Alessio Dionisi, che secondo me l'anno prossimo tratteremo come lo Spezia di Vincenzo Italiano.
E tra l'altro non vorrei dire, ma a inizio anno, insomma, avevamo parlato di Empoli, guarda caso, l'Empoli in Serie A, ecco, insomma.
Esatto.
Va bene. Comunque è vero, hai ragione, è una squadra molto interessante.
Molto interessante, sì. E tra l'altro tutti mi parlano benissimo di Parisi, terzino sinistro, classe 2000, credo.
Che ricordi Parisi, terzino sinistro, tra l'altro.
Che ricordi, non è purtroppo lui, perché non ha 20 anni e non è nemmeno il figlio, ipotizzo.
No, direi di no.
E quindi vabbè, vedremo. Poi ne parleremo per bene. Ok, ciao.
Quest'inverno cosa fai? Passalo tutto con il tuo podcast di culto. Ultimi posti in aereo, angoli tattici in cielo. Quattro quarti dal vivo io c'ero. Missile.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.